Pronto, pronto, ok, siamo di nuovo qui, sono le 19.17 e dopo Ricky Django questa casa non la mollerò. Come dicevamo, siamo in contatto con un compagno dell'ex, giustamente mi ha fatto notare, comitato abitanti Giambellino Lorenteggio, e proprio rispetto a quanto parlavamo in introduzione, quindi delle condanne arrivate mercoledì scorso per il processo intitolato Robin Hood. E partirei proprio da questo, da insomma come si è arrivato poi a quel blitz che il 13 dicembre 2018 ha sgomberato le case, ha fatto in qualche modo uscire pubblicamente questo processo, quindi insomma che cos'era il comitato abitanti Giambellino Lorenteggio e come si è poi arrivato appunto al 13 dicembre 2018.
Allora sì, dunque, per fare una breve introduzione sul quartiere, su quello che era il comitato. Dunque, Giambellino è un quartiere della periferia di Milano, un quartiere popolare, quindi con insomma una componente edilizia per lo più dedicata appunto all'edilizia residenziale pubblica, ma non unicamente, perché poi nel corso del tempo ovviamente tante sono state, magari seppur nate con appunto edilizia residenziale pubblica, dopo successivamente sono state vendute in vari passaggi che nel corso dei decenni si sono alternati a Milano. Comunque un quartiere della storia popolare di Milano che ha visto nascere insomma il Pallanzasca, tantissimi artisti dei cabaret milanesi, così come anche la prima colonna delle Brigate Rosse, per dire. Quindi fu insomma un quartiere sempre stato, da questo punto di vista, proletario, storico, per questo. Quindi nel corso del tempo si sono alternate tante migrazioni, inizialmente ci sono state le migrazioni dal sud verso il nord, ovviamente per le fabbriche. Poi adesso, più recentemente, ci sono altro genere di migrazioni, quindi è un quartiere stratificato da questo punto di vista. Quindi attualmente troviamo sia qualche vecchia famiglia del sud, ma soprattutto arabi da vari paesi, così come romeni. Anche le attività commerciali restituiscono un po' questo spaccato, dal bar dei cinesi al bar al parrucchiere arabo, alla macelleria halal, insomma è tutto stratificato da questo punto di vista. Questo lo dicevo per far capire che in generale questo quartiere è un quartiere che vive di anche fratture, quindi di profonde spaccature anche all'interno della popolazione che lo abita, non è un quartiere necessariamente coeso. In questo contesto qua esiste quindi questa questione edilizia abbastanza importante, su così come in Giambellino esiste su tutti i quartieri popolari in realtà, perché appunto l'azienda che gestisce queste case qua, che sarebbe Aler, si chiama così, è un'azienda gestita a livello regionale. E in particolare insomma questa qua della Lombardia, Aler, è particolarmente disastrata perché ha avuto nel corso del tempo varie vicissitudini sia giuridiche che economiche, perché alle volte è successo che arrestassero e finissero in centro di inchieste vari dirigenti per soldi spariti, così come appunto buchi di bilancio di parecchi milioni che nel corso del tempo Aler ha cercato di sanare, come vendendo le case popolari sostanzialmente. Quindi in parallelo al meccanismo di assegnazione loro hanno attivato invece una parte relativa alle vendite delle case popolari, di alcune case popolari, per risanare il buco di bilancio creato da loro stessi, ovviamente. La situazione è andata via via peggiorando fino a che nel 2014 c'è stato, siccome appunto gli appartamenti sfitti erano numerosissimi perché vengono lasciati sfitti per poi poterli vendere con la scusa, sostanzialmente nel 2014 hanno lanciato una crociata contro gli occupanti, che è partita soprattutto a livello mediatico, e che è culminata poi con l'annuncio di un piano che avrebbe comportato l'effettuarsi di 200 sgomberi in un mese nella sola città di Milano. Quindi parliamo di un ritmo abbastanza imponente. Sulla scia dell'opposizione a questo piano qua, che ha fallito miseramente, perché è un piano che era stato annunciato dopo appunto mesi di martellantissima campagna mediatica, quando poi l'hanno messo in pratica gli abitanti di tutti i quartieri sono scesi in strada per opporsi a questi sgomberi, invece che avere paura, questa cosa paradossalmente unito, perché quella campagna fortissima in una qualche maniera mobilitato anche dal lato degli occupanti. Su questa scia qua di queste resistenze che si sono sviluppate nei vari quartieri, in Giambellino è nato il comitato abitanti, che era il comitato di cui facevo parte anch'io. Quindi non è un comitato nato in astratto dallo sforzo di alcuni compagni che hanno provato a impiantarsi là, ma è nato come risposta, come esigenza, a partire da una mobilitazione. Quindi questo è stato la nascita del comitato. A partire da quel momento il comitato poi ha vissuto una storia abbastanza lunga, per quel poco che è durata, abbastanza intensa. Quindi l'intento del comitato non era di essere un comitato di lotta per la casa e basta, ma era di essere un comitato di lotta sul territorio, e quindi sostanzialmente di prendere tutti i lati del problema che ci poteva essere in un territorio, in un quartiere popolare come il nostro, come Giambellino. Quindi non solo la questione casa, perché la questione casa è evidentemente una delle, non so come dire, delle più evidenti all'interno del quartiere, ma abbiamo provato a fare ben di più, a costruire all'interno del quartiere una possibilità di vita alternativa rispetto a quella che il quartiere aveva già da offrire da sé. Quindi abbiamo sviluppato una squadra di calcio popolare all'interno del quartiere, così come un dopo scuola, così come i corsi di italiano per stranieri, un ambulatorio medico, abbiamo avuto un progetto per una palestra. Insomma, abbiamo provato a svolgere differentissime attività con le persone nel quartiere. Qualcuna in certi casi è durata dall'inizio alla fine, qualcuna l'abbiamo presa dentro metà percorso, qualcuna è durata poco, però insomma nel corso della vita del comitato sono state tante le cose che si sono attivate proprio per questo scopo qua, per darsi una possibilità di vita comune. E quindi sostanzialmente arriviamo poi a poco prima degli arresti, diciamo un anno prima degli arresti, nel 2017, si parla con insistenza ovviamente non fra di noi, ma le alte sfere del governo cittadino parlano con insistenza della necessità di un intervento di riqualificazione sul quartiere. Quindi a un certo punto arriva questo piano per cui vengono stanziati i fondi, mi pare circa 80 milioni di euro, che sono fondi congiunti fra Unione Europea, Regione Lombardia e Comune di Milano, che servono sostanzialmente a risanare il quartiere. Inizialmente non si capisce bene come questo dovrebbe avvenire, poi viene ovviamente svelato quella che era la più ovvia delle verità, e cioè che sostanzialmente il piano è abbattere dei palazzi di case popolari e ricostruire, senza specificare però che cosa, cioè se case popolari, case private o in certi casi tutt'altro, nel senso che poi quello che c'è stato il primo abbattimento ufficiale è stato un civico intero, che quando è stato demolito al suo posto è stata costruita la fermata della metropolitana. Quindi il comitato prova a denunciare la chiara volontà di questo piano qua di eseguire un'operazione di gentrificazione, e quindi mentre insomma siamo in corso su questa campagna qua contro la gentrificazione del quartiere, che ho i nostri arresti, quindi il 13 dicembre del 2018 arrestano 9 persone del comitato. Non solo arrestano 9 persone del comitato, ma sgomberano la base di solidarietà popolare, che è lo spazio in cui si è organizzato il comitato, sgomberano varie case occupate del quartiere e letteralmente militarizzano il quartiere, nel senso che c'era una presenza di carabinieri assolutamente anormale anche per delle operazioni di sgombero normali che avvenivano ormai ogni settimana, perché poi dopo quel piano là dei 200 sgomberi li bloccarono per un po' per poi riprenderli circa 2 anni dopo, alla fine facendo una settimana. Quindi anche rispetto a quella modalità là, sicuramente la militarizzazione fece molta impressione, e in più andarono a minacciare porta a porta vari appartenenti al comitato, proprio bussandoli a casa dicendogli: guarda che tu non puoi più far parte di questo comitato, perché altrimenti ti veniamo a togliere i figli, ti veniamo a togliere la casa, il permesso di soggiorno, quindi a spaventare, a ricattare le persone.
Ok, se posso ti interrompo un attimo, così ti do anche, anche tempo di respirare, insomma, quello che ci ha raccontato fino adesso. Insomma, siamo arrivati a il blitz, quindi al momento in cui la questura ha come dire sferrato il primo passo poi di quell'attacco che si è concluso, almeno non si è concluso, si è arrivato in primo grado a queste condanne. È la storia, insomma, di tanti quartieri popolari lasciati a se stessi nella mancanza di servizi, nella nulla, e soprattutto appunto nei quartieri popolari in cui sicuramente non c'è l'interesse a valorizzare il quartiere come è nei quartieri del centro, ma anche di un quartiere, come ci stavi raccontando, al centro di una gentrificazione. Comunque, se non sbaglio, adesso non conosco benissimo Milano, però Giambellino è se non proprio a ridosso del centro, però è uno dei quartieri che costellano, insomma, la prima insomma che costellano appena fuori dal centro, insomma.
Perché Milano effettivamente io poi lo do per scontato, ma effettivamente mi rendo conto che non lo sia, perché io ci abito, quindi ma appunto in realtà Giambellino, collegandola con la metropolitana come stanno facendo ora, ci si metterà circa 15 minuti per arrivare in centro, quindi parliamo veramente di niente. Da questo punto di vista Milano non è molto grande, e per questo ovviamente tende a mangiarsi tutto. E l'altra cosa che è importante specificare è che qua il mercato immobiliare è uno dei primissimi mercati d'Europa in generale, e qua parliamo di affitti, per esempio appunto quegli stessi due locali di case popolari, se immessi sul mercato privato là in Giambellino frutterebbero come minimo 900 euro ogni mese, quindi ovviamente nulla a che vedere con quello che potrebbe essere appunto invece l'affitto calmierato spettante a una persona a cui spetta la casa popolare, appunto.
Certo, e quindi sì, ci racconti
ovviamente da questo punto di vista Milano mangia tantissimo. Ovviamente la tendenza è quella di far sparire i quartieri popolari, di trasformarli in quartieri più vivibili, più raggiungibili, e rimettere quelle stesse case popolari sul mercato privato, e quindi speculare, ecco.
Infatti era proprio là che volevo arrivare, che quello che ci ha raccontato è come dire un racconto molto attuale di tutte le città di oggi, insomma, soprattutto delle grandi città, in cui quartieri, diciamo, di prima periferia o comunque diciamo non considerati nel centro storico, che fino a 10-20 anni fa venivano lasciati proprio al nulla, ed erano proprio visti come quartieri dormitori in cui innestare quartieri popolari e mandare i proletari, insomma, lontano dal centro, oggi vengono riqualificati, entrano a far parte di quel centro vetrina che sempre più si allarga, e quindi quel processo di espulsione dei proletari, di sostituzione degli abitanti storici di un quartiere che non sono più quelli che evidentemente loro signori vogliono per appunto, un quartiere alle porte del centro.
E quindi gli arresti sono un po' nati su tutte queste motivazioni, no? Inizialmente quando ci hanno arrestato i giornali fecero trapelare delle notizie che ci volevano dipingere come un racket sostanzialmente, quindi come se ci fosse un gruppo organizzato che prendeva del denaro dalla povera gente per poi appunto occuparne casa in cambio di quel denaro. Questa poi è stata in solo in serata, quindi dopo che tutta la giornata sono usciti i nostri volti associati a questa accusa qua, in serata la procura si è presa la briga di smentirla e di affermare che no, non c'era nessuno scambio economico dietro alle azioni del comitato. Quindi siamo arrivati a processo con questa accusa qua di associazione delinquere finalizzata alla resistenza e all'occupazione, e quindi veniva contestata agli arrestati questa condotta qua in particolare. Ci sono in totale una cinquantina di capi d'accusa che sono tutte resistenze e occupazioni, e poi appunto la grossa base è questo reato associativo che tiene insieme il tutto.
Ti chiedo una curiosità, oltre ai nove condannati, questo processo quante altre persone in qualche modo coinvolge? Ah, era ok, quindi tutti gli indagati sono stati condannati.
Sì, poi c'è un altro filone che però non è mai stato approfondito, di tutte altre persone che non sono coinvolte nel reato associativo, ma che magari sono coinvolte solo nei fatti specifici. Ma per tutte queste altre, e qua parliamo di 60 persone, per tutte queste altre persone non si sa bene se ci sarà in futuro un processo. Molti fatti tra l'altro ormai sono prescritti e comunque appunto sono, non sono parte dell'associazione delinquere.
Ok, ti chiedevo perché invece rispetto a quanto ti racconti ad esempio qua a Padova, che non so se te lo sto dicendo adesso, però anche qui c'è un processo in piedi ancora al primo grado per la persona delinquere, li hanno portati avanti insieme, quindi c'è un processo, un maxi processo a tutti gli effetti che porta insieme più o meno 65 tra compagni solidali occupanti di casa con i reati specifici più i 9 considerati promotori del comitato di lotta per la casa a cui pende l'accusa di persona delinquere. Invece là hanno diviso i due tronconi, insomma.
Sì, e tra l'altro anche i 9 sono a loro volta divisi tra organizzatori e partecipanti, perché hanno messo credo 2 partecipanti e 7 organizzatori, quindi anche là traccia una divisione interna. Sono andati tra l'altro a dipingere il solito quadro che vorrebbero dipingere loro, no? Un po' come se cercassero una qualche forma organizzativa simile alla loro, no? Perché poi è un'indagine dei carabinieri, quindi cercano quelle forme simili al militare per poter, perché sono le uniche forme che comprendono, non riescono a capire che esistono altre forme di vita che non sono la loro, quindi vanno a tracciare il responsabile del materiale necessario allo scasso, il responsabile del telefono, il responsabile di questo, quello che prendeva gli ordini, quello che gli dava. Ecco, ovviamente lo dico se fosse necessario specificarlo, ma non era assolutamente così, le cose non funzionano così e chiunque sia mai stato dentro a delle questioni di questo tipo lo sa bene, sono molto fluide, non ci sono delle figure che in una qualche maniera sono indispensabili, ma c'è una compartecipazione fra tutte le persone che arrivano e neanche l'occupazione funziona così. Anche poi la difesa che abbiamo avuto sempre in aula di dire che non ci sono delle persone che occupano per qualcun altro, ci sono delle persone che occupano per se stesse perché hanno bisogno, e dei solidali che mi possono dare una mano.
E certo. Vai, scusami.
No, quindi abbiamo sempre provato un po' a difenderci su questo piano, ovviamente evidentemente non è andata dal punto di vista del giudice, perché non gli è andata bene la Corte. Vediamo adesso, aspettiamo ancora le motivazioni della sentenza, perché sarà importante leggere, poi devono uscire ancora tra 50 giorni. Però al di là di tutto ci sembra già abbastanza evidente così che l'indirizzo di queste condanne sia abbastanza chiaro, cioè sono delle condanne politiche, estremamente politiche, così come politici sono stati gli arresti, e queste condanne ci sembrano parlare esattamente quella lingua che oggi ci sembra di cogliere un po' ovunque, no? Una lingua fortemente repressiva rispetto al dissenso e rispetto alla possibilità di organizzarsi assieme.
Sì, certo, rispetto a quanto dicevi della condanna, è abbastanza emblematica una frase che è girata anche in diverse testate nazionali proprio nel parlare di queste condanne, che è appunto la motivazione generale di queste condanne, che adesso non sto trovando, dove cavolo è, che è appunto che il PM Leonardo Lesti in qualche modo confermava che l'organizzazione, il comitato non agiva per fini di lucro, ma avrebbe avuto invece uno scopo comune, che è una propagandata giustizia sociale a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa parallela e contrapposta a quella offerta dalle istituzioni. E questo spiega anche molto bene sì, attenzione, scusate, ecco, dicevo che spiega anche molto bene, come dire, la razza con cui vengono portati avanti questi attacchi a chi in qualche modo si auto-organizza fuori dalle istituzioni e fuori dai loro dei loro protocolli, in cui secondo loro una famiglia sfrattata o sgomberata dovrebbe adagiarsi, che è quella che va a togliergli ogni possibile dignità, ma soprattutto che individualizza ogni persona che singolarmente si deve approcciare all'ufficio casa o agli assistenti sociali, mentre invece una risposta, come dire, collettiva, organizzata, che ridia dignità, ma soprattutto che dia anche la forza, come dire, appunto dell'unità, del essere convinti di essere dalla stessa parte, muoversi insieme, questo non deve essere tollerato.
Certo, trovare dei complici da questo punto di vista è evidentemente la cosa che più spaventa la controparte, nel senso che appunto lo sfratto, così come lo sgombro, che da questo punto di vista sono la stessa cosa, ma così come la repressione stessa, come sua natura, nascono con questo intento qua di farti sentire solo, di farti sentire isolato. Non a caso il nostro manifesto che facevamo girare per lo sportello, una delle attività che facevamo, si chiama Sportello Sociale contro la Crisi, e diceva non rimanere solo. Evidentemente invece quello che si vuole dall'altra parte è proprio di vivere e far sì che le persone si sentano sole, perché soli non si ha nessuna speranza. Evidentemente quando poi invece ci si associa, appunto da questo punto di vista, può nascere qualcosa sì di offensivo nei confronti dello Stato, ma non offensivo perché va a dipingere chissà quale pericolosità fattiva, ma perché è già di per sé pericoloso il fatto di legarsi con altre persone in un mondo del genere, ecco.
Sì, rispetto, visto che stiamo insomma siamo arrivati alle condanne di mercoledì scorso, mi verrebbe anche da chiederti in qualche modo come avete accolto questa notizia, beh, chiaramente non positivamente, ma se in qualche modo la cosa era aspettata, se c'erano già dei presentimenti rispetto a come era andato l'iter processuale, se in qualche modo è stata una forzatura. Dunque, anche del giudice, insomma.
Giudice ci volesse condannare, non avevamo l'impressione da tanto tempo, nel senso che ci era dato a capire moltissimo, in alcune fasi della nostra difesa si è persino espresso verbalmente dicendo che insomma la nostra difesa non gli importava poi così tanto, perché per noi i fatti che contavano erano altri, insomma ci ha lanciato spesso degli indizi in questo senso. Poi che andasse a praticamente raddoppiare le richieste del PM, ecco, magari così tanto no. Io per esempio, per dire, mi aspettavo che desse delle condanne più grosse sulle resistenze e facesse cadere l'associativo, ma perché in effetti tenere in piedi un associativo del genere, bisogna dirsi che in realtà appunto è al passo con i tempi, perché tenere in piedi un associativo del genere vuol dire potenzialmente applicarlo a qualunque cosa, e quindi essendo un passaggio così epocale magari non me l'aspettavo così netto, però è perfettamente al passo con i tempi, perché appunto in questo modo qua si crea un precedente molto brutto che sostanzialmente vorrebbe poter applicarlo a qualunque cosa, l'abbiamo visto come l'abbiano richiesto lo stesso reato ad altri compagni, a Padova fu richiesto persino prima che da noi, se non mi sbaglio, ma appunto poi è stato richiesto a Cosenza, a Torino adesso, cioè, senza dimenticarsi la questione del sindacato Scobas, sono tante le questioni, e in più si accompagnano con tutta una serie di altre faccende, per cui ci sono state delle condanne pesantissime ultimamente, per esempio nell'ambito anarchico, per cui insomma sono delle condanne molto pesanti su dei fatti anche abbastanza temi in fin dei conti, così come adesso c'è un compagno al 41 bis. Tutto questo diciamo che sta in piedi, per non scordarsi il discorso che veniva fuori di recente rispetto ai rave, no? Alle feste, quindi che trovarsi più di 50 persone poi con quella formulazione anche molto ambigua costituisce reato. Ecco, diciamo che il mondo da questo punto di che questo paese da questo punto di vista si sta esprimendo in maniera chiara, non è una questione del governo che c'è su, perché poi parliamo di cose vecchie, è in generale un'attitudine che questo paese assume e che appunto da questo punto di vista è molto chiara, per quanto appunto magari non si è mai voluto vedere fino in fondo, ma diciamo che credo che adesso bisogna un po' fare i conti con questo.
No, sicuramente, infatti anche dall'ultimo comunicato che avete girato sabato, sicuramente come dire, il fatto di aver nominato, cioè di aver inserito insomma questa sentenza all'interno di un contesto più generale in cui appunto avete nominato i 28 anni di galera a Juan per insomma per un'esplosione che non ha provocato alcun ferito, pensiamo appunto, come appunto avete nominato sempre voi, il 41 bis e il tentativo di assegnare l'ergastolo appunto ad Alfredo Cospito, ma anche insomma mi viene in mente a me rispetto ad esempio alla questione studentesca, la morte insomma di ormai un paio di mesi fa di un ulteriore studente morto in alternanza scuola-lavoro, insomma degli arresti a Torino della primavera scorsa, gli studenti che si erano insomma mobilitati dopo la morte dei primi due studenti andando a semplicemente a lanciare un po' di vernice fuori dalla sede di Confindustria additandoli come assassini, quindi sicuramente questa condanna si inserisce in un quadro repressivo generale che ha visto negli ultimi tempi una grande accelerata e che sicuramente non diminuirà, insomma non ha intenzione di rallentare. in questo sicuramente questa condanna è un precedente particolarmente grave, come dicevi te, alla luce di tutta l'associazione a delinquere che a man bassa le varie procure hanno dato, non solo come dato di lotta per la causa, ma anche a varie realtà di lotta. Dimmi tu.
Dico questo per aggiungere un elemento. Appena prima della sentenza c'è stato spazio per le repliche del pubblico ministero, quello che dicevano i nostri avvocati, all'arringa dei nostri avvocati. Il pubblico ministero ha tirato fuori una sentenza che appunto non è casuale da questo punto di vista, perché ha tirato fuori come esempio rispetto alla possibilità di configurare una resistenza a un picchetto antisfratto, anche se la persona che è imputata non ha effettivamente condotto nessuna condotta giuridicamente rilevante, nel senso che appunto la persona, come dice l'imputato, non è andato a dire niente all'ufficiale giudiziario, non ha toccato nessuno, non ha spostato oggetti, non ha fatto resistenza sostanzialmente. Ha tirato fuori questa sentenza del Tribunale di Torino rispetto all'organizzazione che c'è stata diversi anni fa per gli sfratti. E questa sentenza venivano condannati i compagni perché si diceva che appunto anche solo la stessa presenza sul luogo in un contesto come quello di un picchetto antistratto costituisce già di per sé l'ipotesi di una resistenza, perché già di per sé si configura la resistenza dal fatto di essere là, perché essere là significa fare pressione sull'ufficiale giudiziario. Questo significa appunto prendere in fila tante cose, no? Perché metti la sentenza degli sfratti a Torino, poi ci metti noi, e con domani è facile che si metteranno in fila queste due cose per arrivare a una terza, no? Certo. E poi significa anche stravolgere un po' anche i principi giuridici tradizionali del diritto, no? Perché appunto di solito si ragiona in altri termini. Il nostro avvocato ha giustamente controbattuto con un altro articolo, l'articolo 40, che insomma dice che bisogna essere l'imputato per essere condannato con qualcosa deve aver commesso un fatto. Se non ha fatto niente con la sua condotta, se la sua condotta non è rilevante, non c'è reato. No, dico appunto, riuscire a pensare che la stessa esistenza di un picchetto costituisce reato significa allargare potenzialmente la platea di reati all'infinità delle pratiche che possiamo mettere in campo noi e chiunque si voglia organizzare su qualunque aspetto, da appunto il picchetto sul lavoro per uno sciopero, piuttosto che una contestazione, non lo so, un'azienda che produce armi, a chi vogliamo noi, un blocco di un treno nucleare, cioè penso a tanti anche esempi di lotta passati, no? Che appunto sono pratiche patrimonio comune, e metterle in discussione da un punto di vista penale in questa maniera significa che praticamente non si possono fare. Praticamente.
Certo, mi viene da dire che rispetto a quanto dicevi, che ormai non siamo neanche più al punto che la pratica in sé viene messa sotto accusa, ma viene sotto accusa in generale la solidarietà che questa pratica può creare nell'abitante vicino, nel collega lavoro che partecipa o in qualche modo anche solo moralmente al picchetto. Quindi siamo sicuramente a un punto in cui viene attaccata a tout court non solo le pratiche di lotta, ma in generale il sentimento di appunto di solidarizzare l'una con l'altro, proprio rispetto a quello che dicevamo prima, nell'ottica di lasciare di fronte le persone, soprattutto chi vive determinate difficoltà di vita, difficoltà, determinate mancanze, a viverle in solitudine, a viverle solo con le istituzioni come possibile in qualche modo soluzione, anche se sappiamo che le istituzioni non danno nessun tipo di soluzione, soprattutto nei quartieri popolari, soprattutto a determinate fasce di popolazione. Mi viene da farti un'altra domanda rispetto appunto a tutto quello che abbiamo detto, insomma, dell'importanza e della pesantezza di questa condanna e dell'importanza in qualche modo di contrastarla, di parlare, di denunciare questa cosa, mi viene spontaneo da chiedere quali sono, se già ne avete, le vostre prospettive per il prossimo futuro, se ci sono già in mente delle date, degli appuntamenti per in qualche modo rilanciare l'opposizione a questa condanna e a tutti gli attacchi alla lotta per la casa, alle lotte.
Dunque, sicuramente noi avremo bisogno ancora di tempo per fare delle riflessioni, eccetera. Come però abbiamo già scritto, rimane questo invito a organizzare la solidarietà a prescindere dagli imputati. Quindi in generale, siccome pensiamo che questa cosa riguardi tutti, questa sentenza qua, perché appunto è una problematica per tutti quanti, l'invito è proprio quello a pensare anche autonomia a quello che si vuole fare, a pensare delle iniziative a cui poi noi possiamo venire volentierissimo, ma non lasciare, insomma, non delegare a noi, anche perché appunto poi non siamo neanche più un gruppo, perché non c'è più il comitato, quindi non lasciare ai condannati l'organizzazione, poi non l'organizzazione in questo senso, poi magari riusciremo anche noi fuori con qualcosa, ma l'invito in generale è questo qua, ad agire, insomma, ecco.
Allora, su questo non possiamo fare altro, come come radio, insomma, nel nostro piccolo, di raccogliere questo appello, insomma, anche con questa piccola intervista, cui sicuramente siamo disponibili a ripetere nel caso ci fossero aggiornamenti, se ci fossero appuntamenti da rilanciare, quindi abbiamo tutta la disponibilità, oltre che ovviamente a esservi solidali, a esservi vicini a tutti voi, e sicuramente ci sentiremo più avanti, magari anche per un'iniziativa qua a Padova, insomma, visto, insomma, anche il processo in piedi che c'è qua a Padova, insomma, su questo non possiamo che raccogliere questo appello e magari rimanere per riaggiornarci da qua ai prossimi tempi.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a te, non so se hai altro da aggiungere, se no appunto ti ringrazio veramente per questa testimonianza.
Troppo, dopo ammorbo tutti, basta.
Va bene, allora ti ringraziamo ancora, un abbraccio da Padova, un abbraccio a te e ai compagni condannati e a tutti quelli che vi sono intorno, e appunto rimaniamo per riaggiornarci di quei prossimi tempi per una nuova intervista, magari per qualche iniziativa da mettere in campo.
Perfetto,
grazie ancora, ciao, buona serata,
ciao.